Allora, dottor Mercalli, tralasciando i negazionisti del cambiamento climatico, che ovviamente hanno i loro interessi e tengono la loro posizione per motivi ben precisi, che cosa si può dire per convincere la gente comune ancora scettica?
Ma questo è un problema che noi che ci occupiamo di scienze naturali legate alla previsione, alla diagnosi del problema ambientale, facciamo ai nostri colleghi delle scienze umane. È un problema da psicologi sociali, sociologi, filosofi, antropologi. Non siamo riusciti in 40 anni a creare un'attenzione, una sensibilità sui temi ambientali di massa. Ci si è riusciti su una nicchia di persone particolarmente attente e sensibili che ci sono sempre state. Ma quando invece alle persone che non sono particolarmente informate su questi temi vai solo a creare un problema in più, un'ansia di futuro, è ovvio che la prima risposta è la negazione per problemi che sono spostati in un futuro che ancora non vedi. È qualcosa di antichissimo, lo chiamiamo l'effetto Cassandra, esiste da migliaia di anni. Tutti noi tendiamo a vedere il problema della giornata, e spesso ce ne sono già a sufficienza, e non ad analizzare mai i processi che iniziano lentamente ma possono poi diventare distruttivi, salvo poi quando ci cadiamo dentro avere qualcuno che diceva te l'avevo detto, non serve più, soprattutto quando si sbaglia su processi di dimensione gigantesca come quelli ambientali. Cambiare il clima non è uno scherzo, non è che dopo, quando i fatti ci faranno piegare la schiena, si può tornare indietro. È per questo che abbiamo un disperato bisogno di riuscire a informare la politica, la società, l'economia sul fatto che nel gioco con le leggi fisiche del pianeta non è poi possibile tornare indietro. Sono processi che alla scala dei tempi umani diventano irreversibili. Ma se li prendiamo ancora per tempo, abbiamo invece la possibilità di moderare i danni futuri, soprattutto per quelli che poi sono i nostri ragazzi più giovani.
Per future generazioni. Che cosa ne pensa di Greta Thunberg o Thunberg, la giovanissima attivista svedese che da anni porta avanti questa battaglia e che è messa un po' alla berlina da molte persone e da certa stampa?
E metterla a berlina, secondo me, ci dà proprio la dimensione di questa reazione profonda, vuoi per interessi, vuoi per ideologia, vuoi anche proprio per difesa di rimozione psicologica di un'ansia. Io penso che quello che importa è ciò che dice questa ragazza, non è lei. È inutile che critichiamo una ragazza di 16 anni, anzi. A mio parere ha fatto uno sforzo enorme, ha una pressione enorme su di sé. Guardiamo il messaggio che porta. Purtroppo è un messaggio che noi conosciamo benissimo e che la scienza ha già dato da oltre 40 anni. Tra l'altro, Greta non è l'unica, ha già avuto una storica ragazza che l'ha preceduta, una canadese, Severn Suzuki, che parlò all'Assemblea sull'Ambiente delle Nazioni Unite a Rio de Janeiro nel 1992 e aveva 12 anni e non 16 e disse le stesse cose. Peccato che abbiamo perso 30 anni.
Stiamo perdendo tanto tempo, in effetti. L'ho fatta già durante la sua conferenza. Secondo una teoria, una civiltà evoluta è destinata all'estinzione. Proprio, qualcuno dice che è proprio matematico che sia così. È proprio vero?
Beh, questa è un po' così, una speculazione filosofica, una domanda giusta da porci, ma non abbiamo alcuna prova che siano esistite delle altre civiltà che sono arrivate al punto in cui siamo arrivati noi e poi siano collassate. Diciamo che se non utilizziamo tutti gli strumenti scientifici e soprattutto culturali per evitare la trappola nella quale ci stiamo mettendo da soli, la nostra civiltà rischia il collasso. È verosimile pensare che in qualsiasi pianeta dove ci siano delle risorse finite e dei sistemi ambientali delicati, una qualsiasi civiltà tecnologica che sovrasfrutta le risorse di questo luogo limitato possa collassare. Poi, se ciò sia esistito veramente in altri pianeti, non lo sappiamo perché tanto non li abbiamo trovati. E neanche sulla Terra ci sono prove che qualche forma di vita intelligente manualmente competente come l'uomo sia esistita prima. Le tracce fossili non ne abbiamo. Vediamo però di non essere noi a fare questo primo esperimento. La cosa interessante è che con la cultura e con la scienza avremo tutti gli strumenti per dare questa svolta rapida e culturale per non finire dentro questa trappola.
Una domanda magari banale, ma si parla sempre di inquinamento da parte delle automobili, di ridurre anche singolarmente, di ridurre anche delle attività, insomma, che sembrano un po' marginali, no? E poi non si parla mai del traffico aereo, ma voglio dire, il traffico aereo sembrerebbe veramente un fattore inquinante grande, è proprio così?
Certo, il traffico aereo ha una emissione pro capite per chilometro percorso, per passeggero trasportato, che è praticamente tra le più alte di tutto il trasporto. Soprattutto ci incita a fare tanti chilometri. E quindi, anche se l'emissione fosse paragonabile a un mezzo su terra, ma non c'è nessun mezzo che ci invita a fare in una giornata 10.000 km. Li faccio in un anno con la mia macchina 10.000 km. Se comincio a volare, soprattutto per motivi banali come motivi turistici, in un anno io posso fare decine di tonnellate di CO2. Siccome gli aerei vanno a kerosene, che è combustibile fossile e petrolio, è chiaro che il loro impatto è notevole. Se lo andiamo a verificare in termini numerici, oggi vale circa il 3% delle emissioni mondiali, quindi non sembrerebbe moltissimo, ma teniamo presente che vola solo una piccola fetta della popolazione mondiale. Miliardi di persone probabilmente non hanno mai usato l'aereo nella loro vita, e l'aviazione sta incitando un abbassamento dei prezzi proprio per favorire un maggior uso ancora dell'aereo. Volano già circa 200.000 aerei al giorno. Voglio dire, è chiaro che non ha nessun senso pensare entro pochi anni di andare ad aumentare questa quota dal 3% arrivare al 4, al 5, al 6, semmai bisogna contenerla. Quindi io dico, voliamo pure per motivi rilevanti, motivi di salute, motivi di studio, motivi di famiglia, ma evitiamo il volo banale per andare a vedere le vetrine a New York.
Passando un po' più su scala locale, nei nostri luoghi, giusto un anno fa, la tempesta Vai ha provocato un'alluvione, ma soprattutto un fortissimo vento associato allo sradicamento di milioni di alberi, una cosa che non si era mai vista. Si può ragionevolmente imputare l'evento ai cambiamenti climatici?
No, sarebbe scorretto farlo. Tempeste ne abbiamo sempre avute, fanno parte del nostro clima. È difficilissimo fare dei confronti storici perché non abbiamo dati comparabili con episodi rari del passato. L'ultimo caso più vicino a noi è quello del novembre del 1966. Banalmente non avevamo nemmeno gli strumenti meteorologici come oggi, per mettere a confronto. Sappiamo che Vaia ci ha dato venti fino a 200 km orari. Nel 66 non abbiamo i dati, quindi non siamo in grado di dirlo. Sicuramente il riscaldamento globale può aver influito dentro la tempesta Vaia, forse con una intensificazione del vento, ma non possiamo dire tutta colpa di. È un fenomeno naturale che potrebbe essere stato esaltato anche dal cambiamento climatico, quindi una parte, diciamo che al cambiamento climatico diamo solo una piccola parte di responsabilità dentro un fenomeno più grande, naturale. Il problema è che non sappiamo quantificarla al momento. È ragionevole dire che in futuro, con l'aumento della temperatura terrestre che immette una maggiore energia nell'atmosfera, questo genere di episodi certamente potrebbe essere destinato a intensificarsi.
Una domanda che ha rilevanza solo in parte con quello che stiamo, però ne ha insomma, ha ancora senso investire nelle nostre zone in impianti sciistici a bassa quota quando si sa che insomma, le temperature stanno aumentando e che poi è difficile, anche quando si rovina una zona è difficile poi ripristinare le condizioni che c'erano prima?
Verissimo, intanto andiamo a vedere anche cosa fanno gli altri. Ormai in Austria e Svizzera è da anni che questo dibattito ha portato a chiudere gli investimenti soprattutto nelle compressori sciistici di bassa quota. L'aumento della temperatura fa sì che si riduca il periodo di innevamento e che l'innevamento diventi più intermittente. Questo è un problema nella gestione delle infrastrutture sciistiche. Quindi la mia opinione è questa: io sono uno sciatore e quindi amo la neve, amo gli sport invernali, ma trovo assurdo espandere. Gestiamo bene quello che c'è con una buona manutenzione, prendiamo le annate anche ancora sono favorevoli con molta neve e cominciamo invece a studiare modalità alternative di gestione del turismo invernale nelle annate in cui la neve manca. L'innevamento programmato, lo sappiamo, in alcuni casi è un correttivo che può essere usato quando si tratta di coprire piccole zone di piste dove la neve scarseggia, ma non fondiamo tutto su una neve finta dall'inizio alla fine della stagione, perché la quantità anche di energia che dobbiamo usare per produrla è imponente, costi elevati ed emissioni di CO2. E non mi venite a dire che tanto si usa energia idroelettrica, perché la coperta dell'energia rinnovabile è corta. Quindi l'energia idroelettrica che usiamo per fare la neve, se non la usassimo per la neve, la manderemo in pianura e servirebbe a fare delle cose più utili. E io penso che si possa vivere oggi una montagna diversa anche senza neve. Quando c'è, divertiamoci come si fa in Appennino. L'innevamento dell'Appennino è già oggi un innevamento discontinuo. Si scia bene quando la neve c'è, e quando non c'è vorrà dire che faremo delle altre cose. La montagna non si spaventi per i clienti che perde d'inverno, la montagna alpina li ritroverà tutti d'estate, perché con l'aumento delle temperature in città ci sarà una riscoperta della villeggiatura estiva e anche credo dei posti di lavoro in più, perché molta gente, se potrà, si trasferirà definitivamente in montagna per non stare a Padova, a Bologna, a Ferrara a soffrire il caldo a 45 gradi.
Su questo ho perfettamente ragione, perché ci sono già dei riscontri. Un'ultima domanda.
L'ho fatto io stesso. Io mi sono trasferito a 1650 metri di quota usando il telelavoro, che mi permette di lavorare dai pascoli e dai lariceti al fresco, quindi con un'elevata qualità della vita, ma facendo tutto quello che io devo fare davanti a un computer.
Certo. Un'ultimissima domanda: lei ha detto che il punto di ritorno lo abbiamo già superato e ha anche detto durante la conferenza quanto ci resta. Vorrei che lo ripetesse agli ascoltatori ancora: quanto tempo ci resta per salvare il nostro pianeta?
Allora, intanto dobbiamo salvare noi, non il pianeta. Il pianeta si salva da sé, ne ha viste di tutti i colori in 4 miliardi e mezzo di sua evoluzione, e quindi questo disturbo dato da noi sarà rimarginato sul lungo periodo. Quello che conta è difendere un ambiente salubre e stabile per la nostra società, che è molto vulnerabile. Il punto di non ritorno climatico l'abbiamo già passato, ma 40 anni fa. Ormai siamo già dentro il cambiamento climatico. Diciamo che ne abbiamo un secondo punto di non ritorno, spostando l'asticella, cioè non vuol dire ritornare a un clima normale, ma vuol dire evitare di avere lo scenario più catastrofico. I numeri sono: se non facciamo niente, 5 gradi in più a fine secolo, e questo sarebbe catastrofico, disastroso. Ma abbiamo la possibilità, applicando per esempio l'accordo di Parigi, di ridurre le emissioni per stare entro un aumento di 2 gradi. 2 gradi sono sempre un problema da gestire, un cambiamento rapido e importante, ma sicuramente molto più favorevole che 5. Quindi ai nostri figli e nipoti io vorrei promettere un mondo un po' più difficile, perché 2 gradi comunque li dovranno affrontare, ma dove forse riusciranno ad adattarsi, mentre con 5 gradi veramente tutto diventa più ostile.
Quindi bisogna fare proprio in fretta, perché se abbiamo detto che il punto di ritorno è stato superato, non ci
è stato superato in tanti settori, non solo nel clima, è stato superato sulla diffusione di inquinanti che fanno male alla salute. Siamo tutti ormai minacciati e bombardati dalla plastica negli oceani, dal mercurio, dagli interferenti endocrini. Queste cose dobbiamo prendere coscienza che ormai hanno modificato in maniera irreversibile il nostro ambiente, però si può sempre decidere un punto zero, dire mi fermo qui, non peggioro la situazione. Questo è il significato oggi dell'impegno che dobbiamo mettere. Non tanto un pensare di guarire tutto e tornare come eravamo prima, ma almeno fermare i processi che degradano il nostro ambiente fino a un punto da renderlo poi completamente invivibile.
Grazie mille, dottor Mercalli.